Il 6 giugno del 1944 è un giorno che la storia non può dimenticare. Questo giorno è conosciuto come il D-Day. Infatti, difendevano l'Europa e il mondo intero dalla minaccia nazista. Se non avessero vinto, non ci sarebbe stata più libertà, non più democrazia, non più civiltà, ma solo paura, tenebre e morte. Quel giorno molti giovani americani e inglesi persero la vita, però furono pronti senza paura, consapevoli della posta in gioco, furono pronti a sacrificarla. E grazie al loro sacrificio oggi noi siamo liberi, oggi noi possiamo godere di questa libertà. Che trionfo fu quel 6 giugno del 1944. E anche se il conflitto durò ancora alcuni mesi perché non cessò subito, quella battaglia sancì la vittoria di tutta la guerra. Fu il momento cruciale, anche se poi il V-Day arrivò più tardi. Ora però c'è una guerra ancora più snervante e crudele che si sta combattendo da più di 2000 anni. È la guerra tra Cristo e la sua Chiesa da un lato e le forze diaboliche dall'altro. Anche la Chiesa ha avuto il suo D-Day e questo D-Day avvenne il giorno in cui Cristo fece un pubblico spettacolo dei principati e le potenze, dice Paolo ai Colossesi, trionfando su di loro per mezzo della croce. E con lui quel giorno anche noi vincemmo e in qualche modo anche noi stiamo solo aspettando il V-Day del suo ritorno. Tuttavia, anche se sconfitto, il nemico è astuto. Vuole che gli uomini continuino a vivere nelle tenebre e schiavi della paura della morte. Ma ci siamo noi che proclamiamo un messaggio di salvezza, di libertà dal peccato e dalla morte, lottando contro questo nemico che vuole annullare, manipolare e sabotare il nostro messaggio. Noi lottiamo, anche se Cristo ha già vinto per noi. Il prezzo è alto, non si può arretrare, non si può lasciare scampo. Però come combattere contro questo nemico? Come opporsi uniti a questo nemico già sconfitto? Vi invito a tornare nella lettera ai Filippesi che stiamo studiando, in particolare in Filippesi 1, 27 e 30. Quindi torniamo in Filippesi 1, dal 27 al 30. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, per nulla spaventati dagli avversari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, e ciò da parte di Dio. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. Paolo ha già mostrato ai Filippesi che la sua prigionia non era un incidente di percorso, ma era già qualcosa che aveva contribuito al progresso del Vangelo. Paolo è felice perché le sue catene hanno spinto molti fratelli della Chiesa di Roma a predicare il Vangelo. È vero, alcuni lo predicavano per invidia, per gelosia, ma Paolo non è amareggiato. Paolo è felice, Paolo è contento perché in un modo o in un altro Cristo è annunciato. Lui vorrebbe andare con Cristo. C'è il famoso versetto 21, per me il vivere è Cristo, il morire è un guadagno, ma sa benissimo che resterà ancora sulla terra perché deve contribuire alla crescita della Chiesa di Filippi. Tuttavia non sa quando potrà andare a trovarli e ciò che lui desidera da loro è che loro rimangano fermi nella chiamata di difendere il Vangelo. Così nei versetti da 27 a 30 chiede ai filippesi di essere pronti a vivere la loro chiamata cristiana e a lottare contro le forze che vogliono ostacolare, negare, manipolare, sabotare, distruggere il Vangelo. E da questi versetti possiamo imparare quattro atteggiamenti necessari per continuare la nostra guerra spirituale contro le forze della malvagità. Ecco il primo atteggiamento: essere degni del Vangelo di Cristo, rimanendo fermi in quel Vangelo e lottando per quel Vangelo. Versetto 27. Paolo spera di essere restituito ai Filippesi, ma forse non subito. Sapeva che c'erano degli avversari, sapeva delle loro difficili relazioni, non sa quando potrà andare con loro o da loro, ma vuole che essi siano fedeli, che loro siano fedeli alla chiamata del Vangelo. Guardate come inizia questo testo. Soltanto comportatevi in modo degno. Soltanto è un termine che vuole enfatizzare l'idea che Paolo vuole che i Filippesi facciano qualcosa, che stiano fermi nel Vangelo. E poi usa questa parola, questo aggettivo, degni. John Piper definisce l'aggettivo degno come adeguato o appropriato al valore della cosa per la quale si vuole vivere, cioè degno dall'idea che tu vuoi vivere in modo appropriato al valore di quella cosa per la quale vuoi vivere. Dovevano vivere in modo degno, ma di che cosa? Per Paolo è naturale, del Vangelo. Ma del Vangelo di chi? Per Paolo è ovvio, di Cristo. Paolo ha una visione cristocentrica. Nel capitolo 1 di Filippesi, dal versetto 1 al versetto 27, la parola Cristo o il nome Cristo ricorre 18 volte. Dovevano vivere in modo tale che il Vangelo ricevesse la loro devozione. I filippesi avrebbero dovuto allineare le loro vite alle pretese del Vangelo, con l'obiettivo ultimo di amare Cristo al di sopra di ogni altra cosa. Noi pure dobbiamo essere uomini e donne che vivono con vite, con al centro la gloria di Cristo, perché Cristo è degno, perché noi vogliamo vivere per colui che è degno di ricevere la nostra approvazione, la nostra lode, il nostro riconoscimento, la nostra passione. Dobbiamo vivere in modo conveniente al Vangelo di Gesù Cristo. Il Vangelo deve e dovrebbe essere il principio supremo che orienta ogni scelta, ogni decisione, ogni ambizione, ogni interesse. Il termine Vangelo, penso che voi sappiate tutti cosa significa, significa buona notizia. Questo termine nel mondo greco era usato per definire o per annunciare la fine di una guerra, la vittoria, oppure la nascita del figlio dell'imperatore, oppure l'insediamento di un nuovo imperatore che avrebbe portato pace e un mondo nuovo. Qual è il nostro Evangelo? Per Paolo è chiaro, l'Evangelo è una persona. Non sono solo fatti storici, ma è una persona. Il Vangelo annuncia soprattutto un nome, cioè Gesù Cristo. Guardate come si presenta Paolo ai Romani, dal capitolo 1 al versetto 4. Guardate cosa dice della sua chiamata. Paolo, servo di Gesù Cristo, o Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide, dichiarato figlio di Dio con potenza, mediante lo spirito di santità, attraverso la resurrezione dei morti. Il Vangelo ha come centro non solo dei fatti, ma soprattutto una persona, Gesù Cristo. Egli è Dio fattosi uomo, venuto in carne, camminò sulla terra, morì in croce per i peccati del suo popolo, risorse con potenza, ascese al cielo, si è seduto alla destra della maestà dei luoghi celesti e oggi governa, regna, domina su tutto e su tutti. Questo è l'annuncio che i filippesi avrebbero dovuto non solo annunciare, non solo trasmettere, ma difendere. Cristo è il centro, a lui appartengono onore, potere, gloria. Lui è il re e il giudice. Tutte le ricchezze di questo mondo e di quello futuro sono le sue, sono sue, gli appartengono. Il Vangelo è l'annuncio di Cristo come autore di una salvezza eterna che non può passare. La storia l'ho visto come protagonista, come vittorioso, come trionfante. Cristo è il Messia annunciato da tutti i profeti, fin dalla Genesi, la cui speranza ha acceso i cuori e le menti di uomini e di donne che nei secoli hanno aspettato questo Messia. Per questo Vangelo si è morti, per questo Vangelo sono state intonate canzoni, Per questo Vangelo sono state spese vite. I filippesi dovevano comportarsi in modo degno di questo Vangelo e noi dobbiamo comportarci in modo degno di questo Vangelo. Il mondo incredulo deve vedere la gloria di colui che ha vinto la morte ed è stato ritenuto degno di aprire il libro del giudizio finale e di scioglierne i sigilli. Colui che ha conquistato regni, che ha in qualche modo sbaragliato nazioni, che ha riscattato uomini e donne per farli sacerdoti e re per suo padre. Questo è il Vangelo, questo è l'annuncio, questa è la buona notizia, non ce ne sono altre. Noi combattiamo la guerra supplicando uomini e donne, come diceva Paolo settimana scorsa, a ravvedersi e a credere al Vangelo di Gesù Cristo. Li invitiamo ad entrare nel regno di Dio e di Cristo, un regno che è già presente, anche se ancora non nella sua forma definitiva. Ora, è interessante che Paolo usa un verbo molto particolare quando chiede ai filippesi di comportarsi in modo degno del Vangelo. Usa il verbo politeuo, che deriva da una parola che è politeia, che tradotto in italiano è cittadinanza. Questa parola Paolo la userà nel capitolo 3, versetto 20, quando dice che la nostra cittadinanza è nei cieli. Paolo usa questo verbo. I filippesi, pur essendo lontani da Roma, erano romani perché Filippi era una colonia romana. Il senso di questo verbo è di vivere e comportarsi come dei cittadini. Vivere e condursi come uomini e donne che rappresentano e camminano secondo le leggi che rappresentano il proprio Stato. Nel mondo antico la cittadinanza aveva una grande importanza. Per esempio in Atene soltanto i cittadini potevano partecipare alle assemblee, soltanto i cittadini potevano comprare e vendere, soltanto i cittadini avevano un ruolo fondamentale nel governo della città. Il verbo che Paolo usa è in una forma imperativa, è un'esortazione, ma che ha anche il sapore di un ordine. Un ordine che dura per tutta la vita. I filippesi avrebbero dovuto vivere con questa responsabilità di essere cittadini che rappresentavano Roma e che potevano esercitare i diritti che Roma gli concedeva. Ma Paolo vuole ricordare loro con questo verbo che non solo erano cittadini di un regno che poteva passare ed era legato al mutare del tempo, ma che erano cittadini di un regno che non sarebbe mai passato, indistruttibile, che non aveva avversari né possibili conquistatori. Dovevano vivere come cittadini del regno di Dio. Là doveva essere il loro cuore, là doveva essere la loro vita, là dovevano essere i loro interessi, là dovevano essere le loro ambizioni. Erano uomini e donne con i privilegi della vera patria. Erano nati dall'alto, erano figli del re, avevano ricevuto un nuovo nome, potevano vantare di essere eredi, erano stati liberati da ogni forma di schiavitù. Non era Cesare il loro vero imperatore, ma Gesù Cristo era il loro Signore. A lui dovevano lealtà assoluta, a lui dovevano essere fedeli. Vivere a Filippi era come vivere a Roma, ma vivere nella chiesa di Filippi era come vivere già nel regno di Cristo e di Dio. Avevano diritti celestiali, privilegi celestiali, onori celestiali. Dovevano vivere secondo le leggi di Cristo come cittadini, grazie, modello del regno. Quando Cristo sarebbe tornato, li avrebbe in qualche modo accolti nel suo regno. Non so se tu hai mai riflettuto sui tuoi privilegi celesti. Sei figlio, sei erede, sei cittadino di una città che è stata preparata per te. Ora tu sei nascosto, ma quando Cristo sarà manifestato, allora tutti vedranno chi sei e come sei. Pertanto devi vivere in modo degno di Cristo, devo vivere in modo degno di Cristo, nella verità e nella giustizia, nella fedeltà e nella bontà. Se Cristo per te ha un valore infinito, se Gesù Cristo veramente è degno della tua ammirazione, è degno del tuo amore, è degno della tua passione, allora devi vivere per questo Cristo, devi morire per questo Cristo, devi amare questo Cristo sopra ogni altra cosa, perché Lui è degno, perché Lui è il Re, perché Lui è il Signore, perché Lui ha trionfato, perché Lui ha vinto. Con le tue forze, da solo? No, con la potenza del Vangelo. Sapete, il cristianesimo non è fai, 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 fai. Il cristianesimo è sei, sei, sei. E perché sei, allora fai, fai, fai. Noi non possiamo onorare Cristo con le nostre forze. Noi non possiamo pensare di amare Cristo con le nostre forze. Lo possiamo fare solo perché la potenza di Cristo agisce in noi in modo efficace, in modo assoluto, in modo supremo, in modo ultimo e unico. Così Paolo vuole ascoltare le buone notizie dei filippesi, sia che sarà con loro, sia che non sarà con loro. Vuole udire della loro fede, che sono una chiesa che cammina nell'unità, che non ha separazioni, che non ha malumori, che non ha discordie, perché Paolo sapeva delle loro difficoltà interne. Paolo conosceva che erano una chiesa che stava attraversando un momento difficile. Sapeva che stavano lottando contro avversari, ma anche contro loro stessi. E vuole che siano uniti e compatti per difendere quell'Evangelo che avevano ricevuto. E lo fa usando una particolare costruzione oratoria, il chiasmo. E vorrei adesso una slide, cioè, che cos'è il chiasmo? Magari qualcuno non ha mai sentito di questa costruzione oratoria. Ci dovrebbe essere una slide. Il chiasmo era una particolare costruzione oratoria che i grandi oratori ateniesi usavano per fare in modo che le persone ricordassero le cose che dicevano. Praticamente la prima e la quarta si completano, la seconda e la terza si completano a loro volta. Quindi A, A1, B, B1. Quindi Paolo usa questa costruzione particolare in modo tale che i filippesi capiscano che cosa lui vuole che loro facciano. La prima clausola è stare fermi o saldi. Paolo sta facendo un appello all'unità. Nessuna divisione, nessun mormorio, nessuna vanagloria, nessun campanilismo. Li vuole come uomini e donne uniti per il Vangelo, come un esercito che affronta la battaglia senza timori né retrocessioni. I filippesi erano in guerra. Noi siamo in guerra. Non era il momento e non è il momento delle divisioni, delle contese, delle separazioni, delle lotte intestine. Il Vangelo era ed è sotto attacco e le forze devono essere concentrate verso l'obiettivo ultimo di difendere il Vangelo. Loro dovevano stare fermi come una roccia impassibile che non poteva essere smossa. Questo verbo si trova anche al capitolo 4, versetto 1, quando Paolo inizia dicendo: perciò, fratelli miei cari, desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore. Ora, quando incontri questa parola nel Nuovo Testamento, saldo, significa stare fermo e ancorato nelle verità del Vangelo. Ad esempio, se leggete prima Corinzi 16, 13, dice così Paolo ai Corinzi: vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi. O in Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 15. Dove dice: così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmesso, sia con la parola che con la nostra lettera. Quindi, quando Paolo usa questo verbo, gli altri autori del Nuovo Testamento, questo verbo, l'idea che vogliono trasmettere è che loro devono rimanere fermi, compatti nelle verità del Vangelo. Non lasciarsi trasportare da altri falsi Vangeli. Dovevano stare fermi nella verità, in quella verità che li aveva raggiunti e liberati, che aveva dato loro una nuova speranza e una nuova vita. E come dovevano stare saldi? Ecco le due altre clausole, in uno stesso spirito, di un'anima sola. Sono le clausole 2 e 3. Dovevano essere uniti in schiere disciplinate. Spesso questi due termini, spirito e anima, sono usati insieme per esprimere la parte interiore dell'essere umano. Ad esempio Maria, nel suo Magnifica, dice questo: l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore. È la parte interiore dell'essere umano. Lo spirito si salda all'anima non perché sono due parti distinte, quanto piuttosto per evidenziare l'unità che nasce dal desiderio interiore. Essi dovevano superare inimicizie, discordie, lotte intestine, divisioni e rimanere saldi, fermi, compatti nel Vangelo. Ma non solo dovevano stare saldi nel Vangelo, dovevano anche lottare. La quarta clausola, che si lega alla prima. La domanda però che sorge è: per che cosa dovevano lottare? Per Paolo è ancora chiarissimo. Per la fede del Vangelo. State fermi nel Vangelo perché è un imperativo, virgola, lottando per la fede del Vangelo. Sembra strano dirlo, però noi come cristiani siamo chiamati a combattere per la verità. Abbiamo da poco finito di studiare una lettera, Giuda. E al versetto 3 di questa lettera, Giuda dice: avrei voluto scrivervi della nostra comune salvezza, ma mi sono visto costretto a farlo per invitarvi a combattere strenuamente per la fede trasmessa ai santi una volta e per sempre. Occorre lottare per il Vangelo. Mentre i filippesi stavano saldi nel Vangelo, dovevano combattere uniti per il Vangelo. Ora, quando sei in guerra, non hai il tempo di perderti in liti o in conflitti. Se lo fai, perdi la concentrazione e il nemico ti distruggerà in men che non si dica. Devi unirti ai tuoi compagni, devi lottare insieme a loro, non puoi litigare, non puoi distrarti, non puoi concederti il lusso della polemica. Credo che forse noi non ce ne rendiamo perfettamente conto fino in fondo. Noi siamo in guerra, non so se l'abbiamo compreso. Noi siamo in guerra. Una guerra spietata e crudele contro un nemico implacabile, anche se sconfitto. Il cristianesimo, lo dico sempre, non è per persone fragili, non è per deboli di cuore. Noi non siamo in tempo di pace, anche se spesso non lo realizziamo. Non possiamo arretrare, non possiamo lasciarci smuovere dalla speranza del Vangelo. Dobbiamo essere saldi e uniti. Dobbiamo affrontare la guerra spirituale insieme. Non dobbiamo lasciarci distrarre dalle nostre discordie, se ne abbiamo. Dalle nostre diverse vedute, se ne abbiamo. È possibile che in una chiesa ci siano visioni diverse su elementi non fondamentali del Vangelo. Non è un problema. La Chiesa può camminare insieme, purché gli elementi fondamentali del Vangelo non vengano toccati. Dobbiamo essere uniti come Chiesa, al di là delle nostre diverse visioni che possiamo avere su alcuni elementi non importanti. Non dobbiamo lasciarci abbattere dai nostri pregiudizi. Se lo faremo, il nemico ci inghiottirà. Vi ricordate cosa dice Pietro? Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi, perché anche i vostri fratelli stanno affrontando le stesse difficoltà. Occhio, perché il diavolo va come intorno come un leone rugente, cercando chi possa liberare la parte più debole, più fragile. Così i filippesi da un lato dovevano stare saldi nella verità del Vangelo, dall'altro dovevano lottare proprio per il contenuto del Vangelo. Guardate cosa dice Paolo. Dice: lottando per la fede del Vangelo. Ora, il termine fede nel Nuovo Testamento ha tre significati specifici. Il primo è la fede in qualcosa, la fede in Gesù. Efesini 2:8-10 dice: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. È il primo significato. Il secondo significato dà l'idea di fedeltà, lealtà. Ad esempio, Paolo dice a Timoteo: affida le cose che hai udito da me, in presenza di molti testimoni, a uomini fedeli. Quindi fede, fedeltà, ma il terzo significato è l'insieme delle dottrine cristiane, come in Giuda, a lottare per la fede trasmessa una volta e per sempre ai santi. Paolo sta parlando di questo terzo aspetto. Li chiama ad essere saldi nel Vangelo e a lottare, o mentre sono saldi, lottano per il contenuto del Vangelo. I filippesi non potevano abbassare la guardia, non potevano lasciare che i nemici diabolici manipolassero il contenuto della fede cristiana. Lo stesso vale per noi. La salvezza, scusate se ve lo dico, passa solo per il Vangelo. Non ci sono altre vie. È solo il Vangelo che può salvare, a patto che lo si mantenga così come è stato trasmesso dagli apostoli. Gli elementi fondamentali del Vangelo devono essere protetti da qualsiasi attacco diretto a minarli. Non sto dicendo che uno deve credere tutto ciò che io credo, ma deve credere in quegli elementi fondamentali che io credo. Gesù Cristo è Dio. La parola di Dio è ispirata, infallibile. Dio è uno, è santo, è trino. Gesù Cristo è venuto in carne, è morto su una croce, è risorto dai morti. Queste sono le verità fondamentali del Vangelo, sulle quali non si può transigere. Se tu le mini, hai tolto, hai negato, hai abolito, hai manipolato, hai sabotato il Vangelo. Noi non dobbiamo essere passivi, ma lottare per la verità. Dobbiamo restare saldi nel Vangelo, non lasciarci smuovere, non abdicare alla nostra responsabilità di essere uomini e donne che camminano nella verità, ma allo stesso tempo dobbiamo essere uomini e donne pronti a lottare per gli elementi e per il contenuto fondamentale del Vangelo. Non lasciare che venga manipolato, annacquato, reso inutile. Dobbiamo lottare contro gli emissari satanici che minano il Vangelo della grazia, che ne annullano la potenza, che lo riducono a un semplice insieme di affermazioni morali. Non dobbiamo vergognarci del Vangelo, ma dobbiamo tenerlo alto. Questo era quello che Paolo chiedeva ai filippesi. Questo è quello che Dio chiede a noi questa mattina. Il mondo sta sperimentando una lotta senza quartiere. Le forze del glorioso esercito di Cristo si scontrano con quelle del maligno. Loro sono già sconfitti. La vittoria dell'agnello ha spazzato via ogni loro pretesa. Non possono che cercare di opporsi in qualche modo, pur sapendo che non hanno scampo e hanno poco tempo. Noi siamo in guerra, non possiamo rimanere passivi né lasciarci prendere da divisioni, da invidie, da gelosie. Dobbiamo essere compatti, non dobbiamo arretrare. Dobbiamo ricordare che siamo noi i vincitori, anche se le ultime sacche di resistenza diaboliche vogliono farci credere che siamo in pochi e siamo sconfitti. Cristo ha trionfato, ha tolto loro ogni arma e ci ha lasciato il compito di resistere in questa guerra, sapendo che il tempo del suo ritorno è vicino e allora avremo il nostro videi. Così ecco il primo atteggiamento necessario per continuare la nostra guerra spirituale contro le forze della malvagità. Essere degni del Vangelo di Cristo, rimanendo fermi in quel Vangelo e lottando per quel Vangelo. Gli altri tre atteggiamenti li vedremo nel prossimo sermone. Tu che sei qui questa mattina, sei parte dell'esercito giusto? Se sei senza Cristo, allora stai lottando dalla parte sbagliata. Ma quello che è peggio, sei alleato con qualcuno che si dice tuo amico, ma in realtà ti sta tenendo nell'oscurità, nella morte, e che ti ingannerà sempre di più, trascinandoti con lui nell'inferno. Lui ti vuole prigioniero, ti vuole ignorante, ti vuole abbattuto. Cristo, invece, che ha già sconfitto questo nemico terribile anche per te, ti invita a unirti al suo esercito vittorioso. Lui non ti inganna, ha dato la sua vita per averti, ha versato il suo sangue per liberarti dal peccato, quel peccato che ti tiene legato al tuo nemico, quel peccato che ti tiene legato alla morte. Sì, vorrei essere chiaro, se sei senza Cristo, sei nella morte. Purtroppo, questa è la realtà, non ci sono alternative. Se sei senza Cristo, ti stai illudendo e finirai disilluso, pagando il prezzo della tua ribellione. Il mio appello questa mattina è che tu diserti da questo esercito di tenebre e ti unisca al vero esercito della luce e della verità, di cui Cristo è il generale vittorioso. Non aspettare, afferra oggi stesso la vita. Vieni alla luce, vieni alla verità, vieni a Cristo, perché è il solo che può darti la vita, la libertà la pace, e sperimenterai la gloria. E quando il Videi si manifesterà, tu stesso sarai nella gloria, perché lui è venuto, perché tu sei glorificato e lui glorificato in te. Così, il 6 giugno del 1944, gli alleati sbarcarono sulle spiagge della Normandia e iniziarono quell'avanzata trionfante che portò alla vittoria definitiva sul regime nazista. Quel giorno fu determinante, anche se ci vollero alcuni mesi prima che la guerra finisse definitivamente. Anche la nostra guerra spirituale ha avuto il suo D-Day, come dicevo prima, quando Cristo vinse e ci liberò dalle tenebre, arruolandoci nel suo esercito. Ora ci invia a continuare la guerra per Lui e per il suo Vangelo. Così il mio invito è, Chiesa Veritas, attaccati al Vangelo. Ama il Vangelo. Non lasciarti smuovere dalla potenza e dalla speranza del Vangelo, ma allo stesso tempo non abbassare la guardia. Combatti per il Vangelo perché sia sano, puro, non manipolato. Unita, compatta, sapendo che il giorno del V-Day si avvicina e allora gusterà la vittoria totale, vivrai libera nella luce e nella gloria. Chiesa Veritas, avanza, conquista anime, perché Gesù Cristo è con te.